Molto bene, ragazzi, anche questa mattina direi che possiamo partire. Eccoci qua e non possiamo non farlo se non ovviamente cominciando da parte mia con un saluto carissimo a tutti voi e ovviamente un augurio di una buona giornata. Spero che cominciate a prendere un po' di, ecco, coscienza del perché vi sto ancora apparentemente annoiando con questa introduzione generale, tra l'altro in un ambito che devo essere sincero, come comprendete, non è specificatamente mio come competenza, ma non posso non condividere con voi un maneggiare molto utilitaristico di alcuni concetti farmacologici che sono per noi preziosissimi, una sorta di manuale di sopravvivenza farmacologico per poter gestire la parte che, come potete immaginare, inizieremo già. Se non domani, ecco, la prossima volta insieme, relativamente alla parte sistematica di alcune vie di comunicazione che, come immaginate, implicheranno per il 90% recettori accoppiati alle proteine G e canali ionici ligando dipendenti, e che quindi, insomma, una volta imparato a gestire in modo del tutto generale il loro meccanismo di funzionamento, come vi ho già anticipato, indipendentemente da quale sia il portatore nazionale, sì, nazionale, scusatemi, no, naturale del segnale che andremo a considerare, quindi al tipo di recettore poi che ovviamente andremo a prendere in considerazione, avremo sempre chiaro, chiaro e ovviamente facilmente decodificabile quale sarà, da un punto di vista intracellulare, l'effetto che in quel particolare sistema verrà a essere in qualche modo promosso o silenziato. Ecco perché vi dicevo, volevo condividere con voi in maniera del tutto generale, comune, in maniera molto farmaceutica, questo tipo di aspetto prima di iniziare poi a prendere in considerazione alcuni di classe di farmaci che su questi recettori poi lavorano. Bene, allora spero di avervi in un qualche modo chiarito, almeno dal nostro punto di vista, quale potrebbe essere uno schema logico attraverso la quale il riconoscimento da parte di un recettore che poi accoppierà con una proteina G di un suo agonista provochi da un punto di vista strutturale una variazione della sua struttura, ricorderei in modo particolare una rototraslazione, no, di quelle eliche che costituiscono la cavità di riconoscimento, il sito ortosterico del nostro agonista, da questa rototraslazione implicitamente. Ecco, ci sarà un trasferimento, no, di modificazione strutturale anche ai domini, chiaramente extracellulari, ma quello che a noi interessa di più in questo momento, ai domini intracellulari. Questa modificazione conformazionale consentirà di essere recepita dalla nostra proteina G, vi ricordo, eterotrimero, alfa, con attività ovviamente enzimatica, beta gamma, con ovviamente un'attività, vedremo, di riconoscimento, no, di assemblaggio su alfa e poi un pezzo di storia che andremo a narrare tra pochi minuti insieme. E vi dicevo, da questo riconoscimento ci sarà il primo elemento fondamentale affinché a livello intracellulare il riconoscimento dell'agonista con il suo recettore venga anche raccolto come informazione e quindi poi promosso come azione. Abbiamo già detto ieri velocemente che quello che in un qualche modo poi attiva da un punto di vista intracellulare l'avvenuto riconoscimento è questa modificazione conformazionale della subunità alfa della nostra proteina G che, come potete immaginare, verrà interpretata da un punto di vista molecolare con un cambio tra il prodotto della sua reazione enzimatica GDPB di fosfato con in realtà il suo substrato GTP trifosfato. E questo darà il là, se ci pensate, ad una, ecco, ricordando quello che abbiamo detto ieri, ad un secondo processo che in un qualche modo porterà alla dissociazione tra la subunità alfa, che in quel momento è attiva da un punto di vista enzimatico perché ha il suo substrato con lei, e capirete la ragione per cui vi stresso su questo, e ovviamente la componente beta gamma che si dissocerà da alfa e comincerà a viaggiare da sola, ok, da sola come assemblato, lungo, ovviamente lungo, la nostra membrana lato citosolico. Di questo parleremo tra pochi secondi insieme. Perché è cruciale questo? Perché a questo punto le due entità, alfa e beta gamma, cominceranno a trasferire questa avvenuta informazione a livello intracellulare. Sono partito chiaramente da descrivervi quello che ovviamente già conoscete da un punto di vista generale, che è tipico di una subunità alfa che abbiamo farmacologicamente definito come alfa di tipo stimolatorio. Stimolatorio nei confronti di chi? Ecco perché la S, no, a pedice ovviamente dell'essere alfa. Perché, ecco, ha un'azione positiva in termini di attivazione di una seconda macchina molecolare, che non ci sorprende essere ancora una volta un oggetto di membrana e che abbiamo visto essere l'adenilato ciclasi. Adenilato ciclasi che, come potete immaginare, ragazzi, ha un ruolo cruciale poi nel fare quell'operazione di internalizzazione dell'avvenuto segnale fuori, che osserveremo attraverso la variazione di concentrazione di quello che per noi sarà il vero primo importante messaggero. Secondo, perché il primo ovviamente l'abbiamo avuto da fuori nel riconoscimento recettoriale, il secondo da dentro, che viene liberato a questo punto a livello citosolico e a seguito di questa sua variazione di concentrazione sarà in grado di, come vedremo, promuovere alcune azioni. Ecco, l'attivazione in questo caso, ecco, è proprio identificabile.
Scusi, come... Scusi l'interruzione, certo. Ho aspettato per vedere se era il mio computer, però sì, anche i miei compagni me lo stanno facendo notare.
Sì.
Noi vediamo solo che lei ha iniziato la condivisione dello schermo, ma non vediamo le slide.
Oh, davvero?
Sì.
Questo mi dispiace moltissimo, ragazzi. Posso solo fare un'operazione? Neanche in questo momento vedete nulla? Ok, allora posso, se mi consentite, chiudo questo, ritorno ovviamente, scusatemi, faccio questa operazione, vediamo se riprovo come se fossimo, scusatemi se, allora rifaccio l'operazione ragazzi, perdonatemi se vi chiedo ancora qualche secondo, riprovo, ditemi se... In questo momento?
Ancora nulla.
Ancora?
Cioè, vediamo solo il suo indirizzo mail e dice ha iniziato la condivisione dello schermo, ma sembra che, cioè, viene fuori sempre.
Sì.
E poi vengono fuori le slide di solito.
Ho capito.
E si blocca lì.
Capisco.
L'unica, a me è capitato una volta, ho dovuto chiudere il meeting e riaprirlo, però.
Questo è male, se fosse una cosa...
Sì.
Perché qui tecnicamente posso rifare di nuovo, posso magari condividervi qualcos'altro solo per essere sicuri.
Sì.
Ecco, e quindi allora verifichiamo questa operazione, condivido questo, ditemi se qualcosa è apparso, ragazzi.
Sì.
Oh, ok. Non capisco cosa, ma ho rifatto esattamente l'operazione. Ditemi se continuate a vedere tutto.
Sì, sì, sì.
Provo
sì,
anche con l'animazione, scusatemi, poi ripartiamo. Animazione.
Sì.
E allora, ragazzi, scusatemi, non ho fatto nulla di diverso. E sì, bene, bene. L'importante è che stiate osservando. Tutto sommato era solo, se ci pensate, un... riepilogo della puntata precedente, è come se fossimo partiti da qui. Come vi dicevo, ecco, stavamo facendo una riflessione sulla macchina molecolare importante che, ovviamente, vi ricordo, la subunità alfa dissociata, che in questo momento sta ancora portando con sé il substrato della sua reazione, quindi il GT3-fosfato. Ecco, questo tipo di subunità, passatemi, attività, attivata per la sua attività enzimatica, è in grado di riconoscere la macchina molecolare adenilato ciclasi e attraverso questa interazione, che scusatemi se codifico in questo modo ragazzi, in un modo che è molto amato farmacologicamente nel momento in cui si decodifica un meccanismo di controllo regolatorio, ecco, per noi vuol dire c'è un'interazione tra ovviamente questa subunità alfa attivata la sua attività enzimatica, perché porta in questo momento con sé, anche se vi ricordo che non lo stiamo vedendo, il GTP, ecco, è in grado di riconoscere, quindi vuol dire assemblare, quindi entrare in contatto con l'adenilato ciclasi, stimolandone ovviamente la sua, dell'adenilato ciclasi, attività enzimatica, che come abbiamo visto e come vedremo ovviamente brevissimamente, ma sapete già, ha come prodotto importante una modifica strutturale di un bene preziosissimo per il bilancio energetico cellulare, che è appunto l'ATP, una modifica strutturale dell'ATP che ovviamente sarà, se ci pensate, il modo più intelligente di non sprecare ovviamente una risorsa così preziosa, trasformandola in un qualcosa che lo sia almeno altrettanto. E la MP ciclico, ragazzi, se ci pensate, da un punto di vista dell'informazione che sta trasportando, è l'equivalente di quello che fa l'ATP da un punto di vista del combustibile energetico molecolare. Non so se cogliete. Da un lato è un portatore di energia, ATP, dall'altro, AMP ciclico, un portatore di informazione. Vi ricordate, ragazzi, quando vi dicevo quanto in un sistema aperto sia sicuramente importante l'energetica, quindi tutto quello che è entalpico o entropico, se ci pensate, da un punto di vista della termodinamica di un sistema chiuso. Ma in un sistema aperto è fondamentale anche tenere in considerazione, ovviamente, lo scambio di informazioni. Spero che voi cogliate che in questo momento, ecco, l'elemento di scambio di informazione viene attraverso questa modificazione di una struttura fondamentale da un punto di vista energetico, ATP, che si trasforma in una struttura altrettanto importante da un punto di vista informativo, AMP ciclico. Se vi rimane questo come concetto, io sarei felicissimo, ok ragazzi? Ora, è chiaro che noi da un punto di vista cellulare leggeremo all'interno del nostro sistema, del nostro citosol, un aumento, una variazione della sua concentrazione, in questo caso un aumento della variazione di AMP ciclico, che consentitemi, conoscete già, e di questo vorrei solo, ecco, ricordarvi due elementi per noi farmaceuticamente egoistici, ragazzi. Il primo elemento fondamentale, questo per capire anche decodificare come madre natura fa un'altra operazione molto bella. Pensate, pensate, da una molecola di portatore del segnale agonista, una e una sola, stechiometria è 1 a 1, da una molecola di agonista che interagisce ovviamente con il suo recettore, stiamo amplificando il segnale, nel senso stiamo aumentando, no, l'intensità di quel riconoscimento attraverso l'aumento di popolazione di portatori di informazione, perché per un riconoscimento abbiamo n cicli catalitici, ditemi se ci pensate, di trasformazione di un reagente ATP, in questo caso, in un prodotto AMP ciclico. Per ogni riconoscimento un ciclo, è come se ci fosse un'espansione del nostro segnale, meraviglioso. Cascata di eventi che amplifica sempre di più, se ci pensate che l'AMP ciclico di suo non sarebbe in grado di svolgere questo importante ruolo, anche se lo è lui il portatore dell'informazione, se non avvertisse operatori, operai, scusatemi, che macchine molecolari all'interno del citosol nel promuovere la loro attività di loro volta. Quindi è lui che a questo punto informa macchine particolari che conoscete molto bene, di cui recupero egoisticamente, capiremo più avanti il perché. Due aspetti essenziali non possono ricordare la mitica, si chiama così ovviamente, no, protein chinasi A, quindi la più importante chinasi, la prima che sicuramente avrete anche incortato, A sta proprio perché è la prima di una serie che poi ovviamente non ha seguito solo l'ordine alfabetico, perché avremmo altrimenti finito velocemente le lettere ragazzi, ma sicuramente dal nostro punto di vista e dell'economia del trasferimento del segnale cellulare, è sicuramente una delle protagoniste principali, ragazzi, e ha, come potete immaginare, e qui direi lo cogliete anche senza ricordarlo, ragazzi, deve avere una sua intrinseca caratteristica di essere in qualche modo modulabile nell'attività in funzione della concentrazione di AMP ciclico. E questo, ditemi se ritorna, vuol dire che probabilmente l'AMP ciclico deve essere in grado di legarsi con questa, ovviamente, protein chinasi, che ha un ruolo ovviamente fondamentale, su cui ricorderò solo in una delle diapositive successive il meccanismo che già avete visto probabilmente con il professor De Filippis, anzi sicuramente, e devo dire, da questo riconoscimento ecco che il segnale, l'informazione si trasforma, l'informazione AMP ciclico si trasforma in una azione. Faccio fare a questa macchina, che in questo caso è una chinasi, il suo lavoro. Cosa fa una protein chinasi, se non, ditemi se ritorna, a sua volta iniziare un processo di fosforilazione a livello di un'altra proteina cliente? Ed è qui che in un qualche modo madre natura stabilisce un controllo molto intelligente di acceso-spento di qualunque macchina molecolare attraverso, per esempio in questo caso, un processo fosforilativo. Non sei fosforilata? Silenziati. Sei fosforilata? Attiva la tua funzione. Ecco il concetto di attivazione. Ed è bellissimo immaginare, a questo punto ditemi se vi torna, che un riconoscimento avvenuto fuori lì si traduca dentro là, ok, in un far qualcosa. E la PKA è il primo esempio meraviglioso che ovviamente promuove diverse azioni. Diciamo che, ditemi se vi torna, ragazzi, posso fare questa semplificazione proprio per essere brutale, capite, anche egoistico, nel momento in cui io voglio attivare le funzioni di quel sistema cellulare, la prima cosa di cui avrò bisogno, la prima cosa, è ovviamente un precursore energetico. E non vi stupirà che nel momento in cui dobbiamo lavorare abbiamo bisogno effettivamente, ditemi se vi torno, uso questo termine, di foraggio energetico. E ovviamente ditemi anche qui se è irragionevole immaginare che madre natura non abbia legato questo processo virtuoso, e cogliete bene, indipendentemente da quale sia il recettore che è stato attivato, ma se è stato attivato per fare qualcosa, quel qualcosa ha bisogno di energia. E non c'è dubbio che, perché tutta la macchina, poi macchina grande, sistema organizzato, funzioni, ecco, uno dei primi ovviamente requisiti fondamentali è di avere ovviamente energia a disposizione per produrre tutto ciò che quella funzione richiede. Quindi controllo del glucosio, ragazzi, dico una cosa stupidissima, sì, non dico glucosio per dire dall'altro lato ossigeno, ok ragazzi, cogliete, sono due elementi fondamentali della quotidianità cellulare, ecco, non lavoro se non ho né l'uno né l'altro, quindi non ci stupisce che ogni qualvolta arriva un segnale che promuove un'attività. Ecco, necessariamente questa attività deve essere supportata da un punto di vista della massa e quindi dell'energia, da ciò che serve per fare quelle cose. Quindi attivazione di trasportatori, attivazione di fonti di energia, attivazione di vie che producono quelle fonti di energia. Dall'altro lato, ecco, devo dire al nucleo, no? E quindi al mio genoma, mi serve questo, questo e questo e questo per fare questa cosa qui. Quindi ecco che tutto il controllo genico, no, che in un qualche modo è silenziato quando non serve ovviamente la loro presenza, presenza del fare le cose ovviamente, viene, deve essere necessariamente attivato quando serve la presenza di, passatemi, operai o macchine che in un qualche modo queste cose le producano, direi che è strettamente controllato, ancora una volta, ditemi se vi torna, dalla variazione di concentrazione di AMP ciclico, che a seguito ovviamente del riconoscimento con la PKA comincia a mettere in moto una serie, non è una serie di eventi, che qualunque sia la cellula vanno nell'ottica di far fare quelle cose che quella cellula è in grado di fare. E qui dipende ovviamente dalla specializzazione della cellula. Se sono ovviamente un neurone, farò il neurone, scusatemi. Se sono un epatocita, farò l'epatocita. Se sono un nefrone, farò un... Ecco, è chiaro ragazzi che in funzione, no, del, se sono un adipocita farò l'adipocita e andate avanti, se sono una cellula endoteliale farò la cellula endoteliale, una cellula di un muscolo striato farò la cellula del muscolo striato, e ognuna ha la sua competenza, ma comunque l'attivazione viene attraverso questo processo di trasferimento dell'informazione. Adesso avete capito informazione cosa voglio dire, abbiamo una struttura molecolare dentro che ha l'effetto memoria di quello che è venuto fuori, in questo caso l'AMP ciclico, ragazzi. Posso ricordare con molta umiltà In realtà, un altro evento dal mio punto di vista interessante da ricordare da un punto di vista dell'egoismo, ovviamente, lascio stare ovviamente l'aspetto ovviamente più farmacologico che vedrete, per esempio, ecco questa interessante peculiarità di inattivare le subunità alfa attivate, per esempio, attraverso alcuni meccanismi crudeli che madre natura ovviamente mette in atto a difesa, crudeli, per esempio la tossina colerica. Immaginate nel momento in cui voi avete come meccanismo di difesa, attacco, un sistema proteico che è in grado di riconoscere la vostra subunità alfa attivata, ok, ditemi se vi torna, e impedirne il riconoscimento con l'AMP ciclico. Tutto si ferma. Quella cellula non è più in grado di mettere in moto quella funzionalità, quel meccanismo che gli sarebbe in un qualche modo in realtà preposto. Ricordatevi, questa subunità dovrebbe attivare l'adenilato cicladio per fare qualcosa, e per esempio ci sono alcune tossine, questa è quella colerica per esempio, che riconoscendo in maniera specifica proprio quella subunità nella sua variante attivata ne impedisce il riconoscimento con la MP, con l'adenilato ciclasi, e di conseguenza quella cascata di eventi che vi sto descrivendo viene silenziata. Scusatemi se ho aperto e chiuso una parentesi. Mi interessa di più invece, ragazzi, ricordare una classe molto particolare di canali ionici che rivedremo, ligando dipendenti, certo che sì, che non li posso chiamare, che hanno una piccola particolarità che ricordo con voi, che invece di riconoscere un ligando da fuori, come solitamente la narrazione scolastica prevederebbe, no, per dei segnali che vengono da fuori e ovviamente devono essere trasportati dentro, questo è un bellissimo sistema ovviamente di controllo rubinetto, apro chiudo, quindi veloce, ok ragazzi, se ci pensate, a seguito di questa riflessione, meccanismo lento, e spero che sia sufficientemente chiaro che il meccanismo è molto più lento che attivare il rubinetto da fuori, apro e chiudo, c'è comunque a volte la necessità, a seguito di questa riflessione, di agire poi anche velocemente. Ed è bellissimo il fatto che l'AMP ciclico sia esattamente un attivatore, quindi in questo caso funziona, ditemi se vi torna, proprio come fosse un agonista del nostro canale ionico ligando dipendente, con una peculiarità, che questa attivazione, cioè questo riconoscimento e apertura del rubinetto, avviene dal lato citosolico. La variazione di AMP ciclico è in grado effettivamente di attivare, cogliete, apro la valvola, alcuni canali ionici ligando dipendenti, sì, ligando è proprio il nostro agonista, il nostro proprio AMP ciclico, che una volta aperto il rubinetto hanno la capacità di far entrare, e qui ecco la selettività che voi vi immaginate immediatamente, una selettività di tipo cationica, quei cationi che sono, come potete immaginare, più abbondanti nel mondo extracellulare, ed è per questo che vi ricordavo, ricordiamoci solo ragazzi quali sono abbondanti fuori, perché nel momento in cui abbiamo un canale ionico che si apre e la selettività è di tipo cationica, entreranno con più frequenza, io non mi aspetto che sia così, quegli ioni che ovviamente sono maggiormente presenti nel mondo extracellulare, perché insomma sarebbe sciocco pensare il contrario se io voglio trasferire quel segnale in maniera estremamente veloce. Quindi sfrutto il gradiente di concentrazione, ed è chiaro che statisticamente in questo caso, aprendo, scusatemi, il rubinetto da dentro, entreranno anche in questo caso ioni sodio, ioni calcio, che come vi ricordavo sono abbondanti nel mondo extracellulare. E come sapete molto bene, sia lo ione sodio, catione sodio, sia il biscatione calcio sono dei portatori di segnale, in questo caso, ecco, uno più di natura elettrochimica, sodio, catione, uno un po' più, ditemi se vi torna, io direi strutturale, mi piace molto il concetto che sia un'informazione di tipo strutturale mediata dal calcio, e forse qui potrei chiedere ad Andrea un piccolo aiuto nel decodificare perché sodio, catione, elettrochimico, informazione elettrochimica, calcio, catione bis, invece più di natura strutturale. Vi basta questo? E uno capisce che l'attivazione ancora di quel recettore, vi ricordate, stiamo parlando di quel recettore che non sappiamo chi sia, non sappiamo chi sia, non sappiamo quale sia ovviamente il portatore dell'agonista che lo ha riconosciuto, comunque la storia la stiamo raccontando dall'inizio alla fine. Capite che questa cosa la copia e incolleremo ogni qualvolta avremo una via del segnale che viene attivata attraverso ovviamente una proteina G che abbia una subunità alfa di tipo stimolatorio, chiunque sia l'agonista ragazzi, chiunque sia il recettore, la storia la sapremo sempre raccontare. farmaceuticamente parlando, ed è quello che mi interessa, ragazzi. Ok, ora sodio, calcio. Andrea, hai due parole, cationi da condividere?
Come dovrei commentarlo?
Commento io, allora a tuo posto, faccio finta di essere Andrea, ragazzi. Allora, dicevo, catione sodio portatore di un segnale elettrochimico, lo aveva già detto Andrea, se vi ricordate. Che cosa succede a quei meno 60 millivolt nel momento in cui porto dentro, no, un catione, in questo caso perché è abbondante fuori come il sodio? Beh, lo abbiamo detto ieri, se fossi un tessuto eccitabile, ecco, uso questo termine, la variazione in positivo diventa meno negativo di quel potenziale, facilita, no, l'innesto, la formazione di quello che per me è poi fondamentale nell'elettrofisiologia di un sistema eccitabile, che è appunto il potenziale d'azione. Vi torna, ragazzi? È questa la cosa meravigliosa. Ricordatevi che questa subunità è di tipo stimolatorio, deve aiutare, deve stimolare il far far le cose di quella cellula dove il recettore è stato attivato. E quindi anche in questo caso, se fossimo, ditemi, in un tessuto eccitabile, io mi aspetto che la stimolazione di questi canali da parte della MP-ciclio siano favorenti, facilitino per esempio la formazione di potenzializzazione e quindi la propagazione di quel segnale che, ditemi se vi torna, dal centro, no, dal corpo neuronale arriva in periferia via l'assone, zac, torno nelle terminazioni sinaptiche e lì, nel momento in cui arrivo, succede qualcosa che conoscete molto bene e che rivedremo in breve dettaglio, se non è domani, la prossima volta insieme. Ok, ragazzi? Molto bene. Informazione elettrochimica, cogliete, ragazzi? Sodio. Calcio! Andrea, mi puoi dire il calcio catione? Perché io invece lo vedrei più come un'informazione di tipo, uso questo termine per distinguerlo, sono due cationi, più di tipo strutturale, cosa che conoscete già.
Perché è utile sia per la traduzione genica, per la contrazione,
basta, bene, bene, perfetto. Abbiamo ben chiaro quanto la presenza di questo catione particolare sia, e da maneggiare con estrema cautela, vi ricordo che il contenuto di calcio intracellulare è sotto strettissima sorveglianza, ok ragazzi? Sotto strettissima sorveglianza. Perché? Perché anche lui è una sorta di, ecco, interruttore digitalico on-off nel promuovere, in questo caso da un punto di vista strutturale, ditemi se vi torna, una cosa molto bella è di catione, molto spesso questo fatto gli consente di facilitare, ditemi se vi torna, no, l'aggregazione di cose, è molto bello. O cose che possono essere, uso un termine bruttissimo, il professor De Filippis si arrabbierebbe moltissimo con me, ma ecco, l'aggregatore di cose, scusatemi, ecco, è perché questa cosa può avvenire intramolecolarmente, potrebbe essere un aggregatore di domini, quindi la proteina è la stessa, ma senza il calcio, ecco, i due domini sono separati, con il calcio cambiano, proprio per questo effetto calamita, vi torna, ci piace moltissimo, è un calcio 2+, due cariche positive, accidentiche, sono interessantissime da poter essere utilizzate da un punto di vista interattivo con, ditemi se vi torna, un po' di aspartati, di glutammati, no, per dire, e quindi track, no, questo effetto calamita, se non ci sono, sono aperto, se ci sono track, sono chiuso, e avete già un'idea, ecco, di come potremmo riempire la sfera di coordinazione, ricordando il professor Dolmella, no, di questo calcio 2+. E quindi gli oggetti, le cose che vi dicevo prima possono essere intramolecolari, ma potrebbero essere anche intermolecolari, due oggetti che sono liberi di muoversi da soli come monomeri nel momento in cui il calcio ha una certa bassissima concentrazione, aumenta e track, l'equilibrio si sposta verso l'assemblaggio. Ecco perché vedrai più il calcio preziosissimo, e Andrea vi ha citato alcuni esempi molto belli dalla contrazione, no, di alcune strutture cellulari, di alcuni polimeri particolari che sono in un qualche modo deputati, no, a un'operazione meccanica di elongazione variabile, contrazione ovviamente, no, uso questo termine, no, contrazione, fino ovviamente a meccanismi molto interessanti di fusione di oggetti, e quello che in un qualche modo rivedremo anche noi, per esempio, che vi ho citato prima, nel momento in cui il potenziale d'azione arriva fondo valle, no, nei bottoni sinaptici, e che in un qualche modo consente ad alcune strutture vescicolari privilegiate che abbiamo lì, che sono i nostri, diciamo, freezer, no? Di neurotrasmettitori, di quando arriva il potenziale d'azione, me lo dice quando serve, di fondermi con la membrana ovviamente presinaptica per poi rilasciarne, aprire il freezer e rilasciarne il contenuto. È chiaro che per fare questa cosa, ragazzi, un segnale deve arrivare e ci deve essere un interprete, come sempre, di questo segnale. Ritroveremo il calcio a essere ovviamente l'interprete. Ogni qualvolta dobbiamo aggregare, disaggregare, direi che madre natura ha detto uso il calcio, perché due belle cariche positive così, ecco, il calcio è anche, ditemi se vi torna, rispetto al magnesio, che anche lui a volte potrebbe fare questa cosa, ditemi se vi torna, facilmente distinguibile, se non altro perché Andrea, rispetto al magnesio, che è sempre due più, uno potrebbe dire uso il magnesio, certo che uso il magnesio quando serve in altre cose uso il magnesio, il calcio, posso chiederti perché il calcio, secondo te, rispetto al magnesio, Andrea? Una brutta domanda. Andrea si silenzia, comprensibile. Posso dirlo io? Ecco, ecco, Andrea torna.
Forse l'unica cosa che mi viene in mente tra i due è un possibile minor raggio.
Di chi? Dobbiamo dire di chi, Andrea, e sono d'accordo con te. Minor raggio di chi? Io non vedo la chat, ragazzi. Io ti sento.
Ok, perché non mi sentivo più. Del calcio?
Io direi, se, ecco, la cosa che farei rispetto al magnesio, considerando che è un po' più sotto, no? È un po' più sotto nel... Se ti torna...
No, dipende, cioè nel senso...
Sto parlando di magnesio 2+, magnesio 2+, contro calcio 2+.
Ok.
Io direi che il calcio è un po' più ciccio. Vi torna, ragazzi, è sotto, se uno guarda, se uno ha un minimo di ricordo, no, della nostra tavola periodica e lo ritrova sotto al magnesio, siamo ovviamente nel secondo gruppo, e quindi sotto al magnesio mi aspetterei quindi che stiamo occupando un numero quantico principale superiore, l'unità di carica è la stessa perché sono 2+1 e 2+ l'altro, mi aspetto che il calcio sia un po' più ciccio, ed ecco che questo fenomeno di aggregazione, no, di cose viene facilitato dal fatto che la sua presenza si nota, fisicamente si nota, un bel bozzolone così rispetto al bozzolino del nostro magnesio. Ok, scusatemi se semplifico la cosa, ma la presenza del calcio, la stazza del calcio, e sappiamo, ecco, soprattutto nel rugby quante volte sia importante, ovviamente in mischia io ci metterei un calcio e non un magnesio. Ok, ragazzi, in mischia, nel momento in cui dobbiamo, no, fare quell'operazione. Sono d'accordo, scusatemi se ho divagato anche un po' su questo. Molto bene, ragazzi, sono molto felice. Ecco, se questa cosa vi è chiara, io andrei oltre, perché, ecco, un ricordo, ragazzi, veramente minimale della macchina meravigliosa, di cui non mi voglio occupare perché il professor De Filippis l'ha già fatto per me, ma non posso non ricordare la macchina meravigliosa, no, che madre natura ha congegnato nel fare questa operazione. Trasferisco energia, portatore di energia a sinistra, portatore di informazione a destra, meravigliosa. Su questo, ragazzi, non posso non farvi vedere una meravigliosa struttura, ecco, tridimensionale, perché, ecco, solo per un occhio che ama la struttura chimica mi piacerebbe, ecco, farvi vedere, magari posso chiedere ad Andrea se questo sistema di AMP ciclico, guardando ovviamente nel sistema che diventa ciclico, gli ricorda qualcosa di meraviglioso. Guarderei esattamente, scusatemi ragazzi, se torno con il cursorino qui, vi ricorda qualcosa questo sistema che madre natura utilizza, perché dice, ma come caspita, se io lo guardassi, ragazzi, da qua, io direi che questa struttura, guardate, è bruttissima, scritta così, è orribile, orribile, credetemi, chimicamente, guardate quel legame, no, ditemi se vi torna, no, questo legame qui, fosforo, ossigeno, scritto così, no, è orribile rispetto agli altri. Uno dice, ma possibile che questa struttura abbia una sua ragione di esistere da un punto di vista chimico? Altro che, perché se noi la guardiamo così, così com'è, nella sua realtà tridimensionale, uno riconosce immediatamente da un punto di vista chimico la bellezza di questo sistema. Andrea, azzardi?
Non saprei onestamente.
Ok, Andrea dice non saprei onestamente. Guardate, se voi lo guardate, no, in maniera molto, ecco così, molto geometrica, posso chiederti, Andrea, il secondo ciclo, quello che si forma, chiaramente, quanti termini ha rispetto al primo, che ovviamente era già formato? Potrei anche tornare di qua, ragazzi, così vi aiuta. Sapreste contare quanti termini ha questo ciclo?
Sì.
Possiamo farlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi piace?
Sì, sì.
I cicli a 6 vi piacciono? Ah, ecco perché. Bellissimo il sistema che stiamo osservando, ragazzi, perché quella geometria ciclica che andiamo a formare è una di quelle che la chimica organica ci ha sempre detto, ecco, se devo usare cicli e devo rispettare, se ci pensate, le regole geometriche dell'ibridizzazione, soprattutto quelle canoniche di tipo SP3, io preferirei che i cicli fossero, ditemi se vi torna, a 5 o a 6 da un punto di vista della conservazione geometrica delle caratteristiche degli angoli interni di qualunque ciclo rispetto a ovviamente le ibridizzazioni degli atomi che quel ciclo lo vanno a comporre. Dico una cosa semplice e chiara, Andrea. Quindi quella struttura bruttissima disegnata nell'immagine precedente, questa diventa meravigliosa da guardare nel mondo tridimensionale, perché quel sistema ciclico è uno dei sistemi ciclici che consente effettivamente di garantire una stabilità geometrica, quindi energetica, ovviamente del secondo anello che noi andiamo a formare. Ecco perché mi permettevo di ricordarlo da un punto di vista chimico. Ok, ragazzi, madre natura non fa nulla mai, mai, soprattutto da un punto di vista chimico, che non abbia un suo perché, un suo senso, e io quando posso cerco ovviamente di condividerlo con voi. Anche qui, ragazzi, lo lascio alla narrazione che il professor De Filippis vi ha fatto e che vi ho in un qualche modo, ecco, introdotto nel momento in cui abbiamo chiamato in causa la MP ciclico come, ecco, portatore di quel segnale, di quell'informazione che attraverso poi una macchina, in questo caso è una proteina che è in grado di fosforilare altri clienti, la PKA, ecco, promuove una serie di eventi. In questo caso la PKA, come potete immaginare, ha questa funzione importantissima di attivare i meccanismi di traduzione, ovviamente genica, che consentono alla cellula in cui effettivamente quell'attivazione è avvenuta di fare le cose per cui effettivamente quella cellula, quel sistema organizzato è stato pensato. Benissimo, ragazzi, anche qui non mi dilungo oltre. L'amplificazione l'abbiamo vista insieme, da un evento, ecco, migliaia di eventi, da un recettore con stechiometria 1 a 1 a serie di macchine che amplificano il segnale o per sistemi catalitici, tanti giri, reagente prodotto, fin tanto che qualcosa non succede, quel qualcosa, capite bene, ad un certo punto dovrà succedere. Per esempio, ditemi se vi torna, ragazzi, per esempio, potrebbe succedere che, ne dico alcune cose che potrebbero essere già riportate, ma ditemi se vi torna, che cosa potrebbe succedere, torno di nuovo qui, anzi no, fatemi andare qui. Fatemi tornare qui, scusatemi ragazzi, eccolo qua. Che cosa potrebbe succedere, ragazzi, a questo punto per terminare il mio segnale? Ma io direi una cosa di questo genere. La subunità alfa stimolatoria rimane tale fin tanto che abbiamo GTP, giusto ragazzi? Ma questo è un enzima, vuol dire che nel suo ciclo di vita, mano a mano che lei è dissociata, perché sono in quel caso al GTP, ecco, lei comincia a fare il suo lavoro enzimatico, che se ci pensate è di spegnimento, perché trasforma il GTP in GDP, e nel momento in cui noi abbiamo il GDP anche la sua variazione conformazionale ritorna ad essere quella iniziale e di conseguenza non è più in grado di riconoscere il DNA ciclasi. Primo evento, madre natura intelligentissima, un autospegnimento, è bellissima questa cosa, si spegne da sola, no? Si attiva in presenza del GTP, ma siccome la macchina è in grado di trasformare il GDP in GDP, prodotto non più attivo nella sua funzione, si spegne da sola. Quindi è una sorta di turnover, funziona, ad un certo punto, quando tutte le subunità alfa hanno, ditemi se vi torna, metabolizzato, uso questo termine, trasformato il proprio GTP in GDP, il riconoscimento con l'adenilato ciclasi viene spento. Altra cosa intuitiva che vi può venire è che quella MP ciclico, questa variazione incrementale di MP ciclico, sia sotto stretto controllo. Strettissimo controllo! E capite bene che madre natura, nel momento in cui si accorge che questo MP ciclico sta lì più del tempo necessario, che capite bene qual è il tempo necessario, fai fare alla pick up le tue cose, attiva quei canali lì, ad un certo punto poi quella MP ciclico deve essere tolto dai piedi. E ragazzi, forse voi vi ricordate subito, Andrea, ti ricordi subito che madre natura mette in ambito, mette in campo delle macchine molecolari che sono esattamente i controllori di concentrazione dell'AMP ciclico. Ti ricordi quali sono, Andrea? Famosissime. Famosissime anche in un ambito farmaceutico. Scusatemi se vi lascio un po' così. Ok. Poi vedremo, ecco, chi in un qualche modo si preoccupa di togliere dai piedi ovviamente l'MP ciclico. Poi potrebbe venirvi in mente qualcosa anche di più fantasioso, ragazzi, ma quelle le vedremo insieme tra qualche minuto. Ok, ragazzi, quindi tenete conto che questo sistema che si è innescato tecnicamente si spegne in automatico lato proteina G di tipo alfa, supportato per quanto riguarda il ritorno al normale della concentrazione di MP ciclico. Mi aspetto che ci sia una serie di enzimi che tengano sotto stretto controllo la concentrazione di MP ciclico. Altrimenti, quella cellula lì, e voi capite, andrebbe fuori controllo, continuerebbe a lavorare, lavorerebbe in maniera isterica. E voi conoscete sistemi che lavorano in maniera isterica, non più controllata, sistemi cellulari, pericolosi. Però ragazzi, Andrea? E questi continuano a lavorare più di quanto sarebbe dovuto. Sì, io non vedo la chat, ma immagino che chi in chat sta rispondendo correttamente. Ci sono aberrazioni in cui effettivamente un sistema cellulare perde il controllo e fa fare alla sua cellula, al suo sistema organizzato, più lavoro di quello che servirebbe. Non è che vada proprio così bene, vero ragazzi? Non va proprio così bene. Tempi giusti per le cose giuste. Ed è chiaro che ci sono alcune patologie che in un qualche modo si basano su questo alterato meccanismo. E dico, in oncologia, ragazzi, non vi stupisce che quei sistemi cellulari lì devono lavorare, no, più di quanto sia necessario, se fossero ovviamente in una condizione, passatemi, evolutivamente fisiologica. Ma loro vogliono fare qualcosa di diverso, vogliono sperimentare ovviamente sistemi di organizzazione diversi che non sono incompatibili con questo attualmente disponibile. Però sono sperimentazioni, ragazzi, sono sperimentazioni evolutive. È che ovviamente accidenti ci mettono un po' in difficoltà, ok, quando prendono il sopravvento rispetto al fisiologico, ma sono naturali sperimentazioni, a volte ovviamente incompatibili poi con il sistema organizzato in cui queste si presentano. E mi fermo un attimo qui, ragazzi. Bene, consentitemi di fare quest'altra operazione, ragazzi. Immaginiamo, a questo punto, e la storia vi viene quasi normale da narrare, ho introdotto, ecco, un protagonista in più, ma solo per egoismo. Immaginate che invece che il riconoscimento, vi ricordate, del nostro agonista abbia in un qualche modo chiamato in causa una proteina G con una subunità alfa di tipo S stimolatorio, abbia chiamato in campo, perché quel particolare recettore nella costituzione, no, dei suoi elementi di riconoscimento intracellulari non siano in grado di riconoscere, di attivare il riconoscimento di una subunità alfa di tipo stimolatorio, bensì di una subunità alfa di tipo inibitorio. Bellissimo. I inibitorio. Quale potrebbe essere la conseguenza? La storia la narrate da soli a questo punto. E non vi sto dicendo né chi sia l'agonista, né chi sia il recettore. Poi tra un attimo vi porto per mano in un'altra considerazione molto bella da un punto di vista farmaceutico. Perché la storia in questo momento la descrivete da soli. Ve la posso far vedere, e Andrea, mi basta solo se tu mi dici se effettivamente potresti tradurre i miei 20 minuti di spiegazione precedenti in tuoi 20 minuti, non sapendo niente, ma sulla base di quello che abbiamo condiviso. Posso fare questa operazione, ragazzi? Posso fare questa operazione, ragazzi? Usando questi schemi molto cari ai farmacologi. L'unico, diciamo, introduzione che la farmacologia mette in rilievo, e ditemi se ancora una volta vi convince da un punto di vista dell'egoismo con cui madre natura ingegnerizza questa cosa, è l'intervento che questa subunità I inibitoria alfa, chiaramente, vi ricordo che ha ancora il suo GTP attaccato, quindi funziona in questo modo, passatemi, riducendo l'attività catalitica dell'adenilato cicladi, riducendo l'apertura ovviamente dei canali ionici ligando dipendenti, no, che sono AMP ciclico dipendenti, perché sta diminuendo l'AMP ciclico, ditemi se vi torna. Ecco, la particolarità rispetto a tutta la narrazione che ho già fatto, esattamente al suo opposto come effetto che io andrò ad osservare, è un'azione comunque, spero per voi, comprensibile rispetto ad un'altra importante famiglia di canali ionici, che sono a questo punto ancora proteina G inibitoria dipendenti, che sono appunto i canali del potassio, che sono canali di efflusso, e ditemi se vi torna che questa cosa abbia ancora una volta a che fare con un silenziamento delle attività, ovviamente, del sistema organizzato di competenza. Tutto quello che stiamo descrivendo, così come prima andavano nel senso fai le cose per cui tu sei competente, qui vanno nell'ottica di dire non far più le cose di cui tu sei competente. Ok, ragazzi? E anche se ci pensate, la stimolazione dei canali del potassio in efflusso li porto, ricordatevi le concentrazioni, da dentro a fuori, seguono esattamente la stessa logica. Porto fuori, dite, lo uso così, come avrebbe detto correttamente Andrea, porto fuori, facilito, no, l'espulsione di cariche positive. Il potenziale che io in questo momento sto via via osservando, mano a mano che porto fuori cariche positive, diventa, ditemi se vi torna, sempre più negativo. Di conseguenza, se questo è un tessuto eccitabile, far partire un potenziale d'azione diventa sempre più difficile. Ed ecco che il sistema quindi sarà meno responsivo, ovviamente, a, in questo caso, alla generazione di nuovi potenziali d'azione. Vuol dire che dall'altra parte, se devo pensare a cosa sta succedendo nella sinapsi, nella fenditura, scusatemi, nella sinapsi, ecco, nella parte finale del nostro assone a livello sinaptico, ditemi se vi torna, mi aspetto che arrivino meno potenziali d'azione, che ci siano quindi meno fusioni vescicolari tra ovviamente i nostri freezer, no, di per esempio neurotrasmettitori, meno liberazione di neurotrasmettitore, meno ovviamente arrivo di segnale dall'altra parte. Insomma, il sistema si sta via via silenziando attraverso, vi ricordo, l'attivazione di un recettore, quindi è un agonista che attiva un recettore, ma che in questo caso accoppia con una proteina G, la cui subunità alfa non è di tipo S, ma è di tipo I inibitoria. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ti torna, Andrea, questo scenario? Vi faccio vedere quindi un sistema... Vi faccio vedere un'altra tossina cattivissima, ok ragazzi? Uno potrebbe anche immaginare qual è l'effetto della tossina, della pertosse in questo caso, rispetto a quella colerica che avevamo prima. Questa è una tossina che è in grado di riconoscere ovviamente la proteina G, la subunità, perdonatevi, di una proteina G, ovviamente la cui subunità sia di tipo inibitoria, vi ricordate prima, di tipo stimolatorio. Anche in questo caso, ovviamente, io, se ci pensate, metto in crisi il mio sistema. Non avrò più quel sistema di controllo negativo che quel segnale doveva portare, e di conseguenza la macchina comincia ovviamente a correre assolutamente senza freni, ok? Senza freni. Mentre prima tiravo il freno a mano, vi torno ragazzi, qui ovviamente corro senza freni. Nei due casi il sistema chiaramente da un lato si ferma, dall'altro si schianta, e quindi l'obiettivo è raggiunto. Ok ragazzi, immobilizzo, neutralizzo l'effetto ovviamente del mio ospite, in questo caso ovviamente sono due tossine, quindi due veleni, neutralizzo assolutamente qualunque attività del mio ospite, lo fermo oppure lo faccio sbattere, scusatemi se uso questi due termini. Ok ragazzi, bene, posso farvi vedere ovviamente ragazzi quindi un razionale che viene ovviamente nell'ambito della teoria del segnale che stiamo descrivendo, viene anche chiamato come sistema di integrazione di segnali. Immaginate di avere questi due recettori che vengono, se ci pensate, attivati da due agonisti, chiaramente, no? Ma le cui proteine G hanno una subunità alfa che ha ovviamente un effetto opposto. Bellissimo, ditemi se vi torna. Il bilancio di controllo intracellulare, ovviamente, che noi abbiamo in funzione di chi stiamo stimolando, di qual è la popolazione, chiaramente, di recettori che stiamo stimolando. E vi torna che dipenderà, ovviamente, dalla popolazione di agonisti che stiamo rilasciando nel mondo extracellulare. Agonista, che vi ricordo, ragazzi, spero sia di essere stato sufficientemente chiaro, può essere un neurotrasmettitore nel momento in cui immaginiamo che il sistema di comunicazione sia di tipo neurotrasmettitoriale, come vedremo applicato nel sistema nervoso centrale periferico. Ma vi stupirebbe che fosse un ormone, ragazzi, portatore di segnali? Certo che no. Ci stupirebbe che fosse un autacoide, quindi un ormone locale, cioè che viene in un qualche modo ad agire laddove viene liberato e non a distanza? Così, ecco, assolutamente no. Il mio concetto di agonista lo avete a questo punto chiaro. Indipendentemente da chi sia, la prima cosa che andrò a guardare, se riconosce un recettore copiato alla proteine G, prima cosa, ragazzi, che farmaceuticamente faccio quando mi chiamano, io non è che conosco tutti i recettori copiati alla proteine G, ho lavorato con alcuni di questi. Ma la prima cosa che faccio nel momento in cui mi interpellano: ma Stefano, potresti darmi un aiuto anche per quest'altro tipo di recettore, visto che tu hai lavorato anche con gli altri? Io la prima cosa che faccio, ragazzi, da un punto di vista farmacologico, è andare a vedere quanti sono le forme recettoriali, ovviamente, che madre natura ha deciso di utilizzare, e capirete bene che molto spesso, ragazzi, laddove trovate un sistema controllato da un recettore copiato alle proteine G, non dovete stupirvi di avere che lo stesso agonista sia in grado di riconoscere un recettore di sua competenza che accoppi con una proteina G di tipo stimolatorio, e lo stesso agonista dall'altra parte accoppi con una sua variante recettoriale che riconosca una proteina G la cui subunità alfa di tipo inibitoria, proprio per avere questo sistema integrato. Ecco perché questa cosa ci complica la vita molto spesso, ragazzi, da un punto di vista ovviamente farmaceutico, perché nel momento in cui abbiamo questo bilancio e parliamo di agonisti, capite bene, dobbiamo subito andare a vedere quali sono le popolazioni recettoriali per capire chi farà cosa e quando. Ok, ragazzi, questo sarà molto importante. Il problema della selettività per noi diventerà estremamente importante, perché madre natura quasi sempre, quando ha un recettore copiato di proteine G che accoppierà con una alfa di tipo stimolatorio, sicuramente, ragazzi, dall'altro lato avrà un recettore copiato alle proteine G, e se non lo fa è perché ha un altro meccanismo di compensazione. Avrà un recettore copiato alla proteine G la cui subunità alfa accoppiata con un'attività di tipo inibitorio. E questo perché, come potete immaginare, il bilancio della concentrazione di AMP ciclico deve in un qualche modo essere, no, nel tempo, il sistema è aperto, nel tempo controllato in maniera assolutamente, ovviamente, no, bilanciato, assolutamente bilanciato. Il concetto di stato stazionario: si posso oscillare, ma il mio stato stazionario vuol dire che il bilancio tra l'AMP ciclico, no, e l'ATP, scuso, perché quindi il reagente e il prodotto deve essere estremamente bilanciato. Uno sbilanciamento, capite ragazzi, porta inevitabilmente ad un fallimento dell'organizzazione energetica informativa del nostro sistema cellulare. Ora, ragazzi, posso lasciarvi, e domani vi faccio vedere ovviamente l'ultima parte relativamente a che cosa succede al beta gamma, che vi ricordate l'abbiamo lasciato lì, si è dissociato, e che cosa farà. Domani ovviamente introdurremo quest'ultimo aspetto, che cosa farà ovviamente beta gamma, e poi come possiamo immaginare che madre natura abbia deciso di chiudere intelligentemente questo ciclo. Però, Andrea, posso farti una domanda a chiusura di questa giornata, ovviamente, relativamente ovviamente alla traduzione meccanicistica dei recettori copiati alle proteine G? Cogliete immediatamente il ruolo di un antagonista? Io fino adesso vi ho fatto la narrazione fisiologica, certo, quello che in un qualche modo madre natura ha ingegnerizzato nel momento in cui decide di avere un portatore di un segnale, una struttura chimica che porti un segnale, ok ragazzi, e attivi di qua e di là due recettori a copia delle proteine G al cui interno è associato ovviamente il controllo positivo o negativo di questa bilancia ATP-AMP ciclico. Ora, tutti voi, da un punto di vista farmaceutico, siete pronti ad immaginare che cosa potrebbe ovviamente fare, uso questo termine, ma proprio fare un antagonista nel momento in cui riconosca un recettore accoppiato alle proteine G, la cui subunità alfa sia di tipo stimolatorio? Andrea? Dall'altro lato, sareste pronti ad immaginare immediatamente che cosa potrebbe fare un antagonista che sia in grado di riconoscere un recettore accoppiato ad una proteina G la cui subunità alfa sia di tipo inibitorio nel bilancio ATP-AMP ciclico? Andrea, vuoi chiudere tu, se il microfono te lo consente, o lo lasciamo così come domanda in sospesa e la ritroviamo domani mattina insieme? Vedo se si attiva il microfono di Andrea, se no ragazzi, se così non fosse, vi lascio con questa riflessione che in realtà spero oramai sia naturale per voi. Ecco, abbiamo un quadro molto generale che, indipendentemente da quale sia l'agonista, quale sia il recettore e a questo punto da quale sia l'antagonista, per quanto riguarda recettori che copiano con le proteine G di tipo stimolatorio o di tipo inibitorio, spero che la storia, ovviamente, e lo faremo sempre, la copia incolleremo, sia sempre ovviamente descrivibile nel modo egoistico, brutto, semplificato ma molto concreto che da un punto di vista farmaceutico ci interessa per colloquiare, interpretare con il biologo molecolare da un lato, col farmacologo molecolare dall'altro e con il medico nel momento in cui fosse interessato ovviamente a una descrizione meccanicistica dell'effetto ovviamente del vostro farmaco. Ora ragazzi, io mi fermo qui, vi saluto caramente, vi abbraccio e vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo domani. Ok ragazzi, un saluto caro a tutti. Thank you.